Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Cari giovani, voi avete una parte importante nella festa della fede. Voi ci portate la gioia della fede e ci dite che dobbiamo vivere la fede con un cuore giovane, sempre. Cuore giovane anche a 70 o 80 anni, Cuore giovane. Con Cristo il cuore non invecchia mai. Però tutti noi lo sappiamo, voi lo sapete bene, che il Re che seguiamo e che ci accompagna è molto speciale. È un Re che ama fino alla croce e che ci insegna a servire, ad amare. E voi non avete vergogna della sua croce, anzi l'abbracciate, perché avete capito che nel dono di sé, di uscire da sé stessi, che sia la vera gioia e che con l'amore di Dio lui ha vinto il male.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati ai Giochi dell'Armonia. Abbiamo riascoltato in apertura un passaggio dell'omelia che Papa Francesco ha pronunciato durante la celebrazione della Santa Messa nel giorno della Domenica delle Palme e della Passione in Piazza San Pietro. Era il 24 marzo 2013, Domenica delle Palme e Giornata Mondiale della Gioventù vissuta a livello diocesano, per l'esattezza la 28esima Giornata Mondiale della Gioventù. Nel passaggio che abbiamo riascoltato il Papa si è rivolto proprio ai giovani e parliamo dei giovani e della gioventù nella prima parte del nostro incontro. Lo facciamo attraverso la figura di un santo che è proprio il santo patrono della gioventù cattolica italiana e che viene ricordato dalla Chiesa proprio oggi. Parliamo di San Gabriele dell'Addolorata. Lo facciamo con padre Natale Panetta, passionista, rettore del santuario di San Gabriele dell'Addolorata che si trova a Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo. Iniziamo conoscendo meglio la figura di San Gabriele, questo giovane che continua ad affascinare ed attirare centinaia di migliaia di giovani presso il santuario a lui dedicato.
Per di tutto ricordiamo che ha vissuto più tempo fuori dal convento come laico, come giovane impegnato umanamente, spiritualmente, cristianamente, per formarsi anche un suo futuro lì a Spoleto. Da 18 anni lui è vissuto a Spoleto, anche se nato e battezzato ad Assisi col nome di Francesco. Quando diventò frate diventò Gabriele dell'Addolorata. E cosa anche a me mi piace ricordarlo anche come giovane laico che poteva sfondare nella vita, invece chiamato dal Signore per intervento straordinario di Maria, scelse di farsi religioso e di chiudersi, tra virgolette, in un convento passionista, prima nelle Marche a Morvalle, poi a Pietorino, sempre nelle Marche, e poi venne qui nel 1859, ho detto, per completare gli studi, ma il 27 febbraio 1862 finì la sua vita terrena perché chiuse le ali, come dicono gli aviatori, chiamato dal Signore e corroso, proprio rovinato da questa malattia a quei tempi così incurabile come la TBC, la tubercolosi polmonare. Era un male del secolo e quindi anche lui è stato vinto da questo male. Però San Gabriele, ecco, doveva tutto iniziare, perché 30 anni dopo, sulla sua tomba, quando riesumarono il corpo, perché era già ritenuto santo dalla gente, dai confratelli, nel riesumare il corpo di San Gabriele iniziarono quella pioggia di grazie e miracoli che ancora oggi a noi passionisti, ecco, risulta che continua, non è terminata l'opera taumaturgica di intercessione di San Gabriele. Tanti si raccomandano a lui perché credono alla sua intercessione, al suo intervento, e anche in questi fenomeni straordinari come le grazie e i miracoli che ancora, ho detto, sulla sua tomba o per sua intercessione fioriscono.
Infatti San Gabriele viene ricordato come il santo dei giovani, il santo dei miracoli e anche il santo dei del sorriso.
Sì, il sorriso non è quello superficiale, diciamo, di un momento, qualcosa di passeggero, di emotivo. Il sorriso è espressione della gioia profonda di una persona come era San Gabriele, che lui nelle sue lettere anche traspare questa gioia, pur provato da tante situazioni, notizie, limiti, situazioni, malattie, che ne so, lutti che lui ha avuto. In pratica è sicuramente la gioia era profonda nel cuore, quella di scoprirsi amato dal Signore e di essere capace di fare la sua vita una risposta di amore a questo amore di Dio. Lui perfino nomina che la sua vocazione è frutto delle infinite misericordie di Dio, proprio perché Gesù, il Signore ha avuto misericordia di lui, lui che sentiva grande peccatore, che stava sbagliando strada, stava perdendo tempo, e quindi attribuisce tutta la misericordia di Dio all'intervento particolare di Maria. Lui si è sentito particolarmente accompagnato da Maria, ha sviluppato una grande devozione mariana, infatti nella sua vocazione c'è questo intervento mariano di Maria che lo chiama a decidersi a farsi religioso passionista, e chiude la sua vita proprio con invocando Maria. Mamma mia, fa presto, sul letto di morte quella mattina del 27 febbraio 1862 San Gabriele invocò Maria perché lo aiutasse in quel momento difficile di passaggio, di agonia che stava attraversando.
Padre Natale, sì. San Gabriele dunque è morto pochi giorni prima di compiere 24 anni, quindi giovanissimo.
Sì.
Ha vissuto una vita ordinaria, semplice.
Semplice, sì.
Come è diventato poi un santo così amato in particolare dai giovani? Cosa affascina i giovani della sua personalità?
Io dico sempre ai giovani, chiedo a loro cosa trovano in San Gabriele. Prima di tutto il decidersi nella vita, la radicalità, e per una strada, una vocazione, una realizzazione impiegare tutte le forze. Lui ha donato la vita al Signore e in pochi anni, si dice, ha bruciato le tappe della santità. Se la santità è amore, la santità è la pienezza della vita cristiana, San Gabriele ha corrisposto pienamente al Signore. Tutti i giovani cercano in San Gabriele una risposta a quella gioia che non si riesce a trovare diciamo in questo mondo, nelle cose del mondo, nel tralasciare le cose del mondo e puntare tutto su qualcosa per cui vale vivere e morire. E quindi San Gabriele lo vedono come uno che ce l'ha fatta. E loro sono alla ricerca di una strada, di una vocazione, di scoprire il senso della vita, e quindi vedono in lui un giovane realizzato, un giovane che tra tanti ce l'ha fatta, ecco, quindi questo vedono in San Gabriele, e soprattutto vedono in lui, diciamo, che è possibile in questa vita realizzarsi, è possibile dare un senso a questa vita, ecco.
E sono migliaia, centinaia di migliaia di giovani che ogni anno vengono a fare visita al santuario di San Gabriele della Dolorata, ma in particolare ogni anno c'è un giorno nel quale sono veramente tanti i giovani, ed è quest'anno il prossimo 14 marzo, ovvero 100 giorni prima degli esami di maturità.
Esami. Allora, in pratica è nata spontaneamente, non l'abbiamo inventata noi passionisti, è nato da un gruppetto di giovani che tanti anni fa, che vennero per la prima volta qui a San Gabriele a 100 giorni degli esami, ed è nata questa tradizione che è unica in Italia, perché ha una rilievo anche religioso, spirituale. Noi quel giorno invitiamo i giovani, chi vuole, a confessarsi, invitiamo a partecipare alla Santa Messa, e poi alla fine questa messa sull'esterno, sul piazzale, c'è la benedizione delle penne. I giovani ci tengono a benedire le penne, però vengono anche per pregare San Gabriele, uno studente come loro. È una giornata spontanea, infatti abbiamo tolto anche ciò che poteva essere distrazioni, musica, altre cose. È un giorno di uscita in cui i ragazzi dalle scuole non vanno a scuola quel giorno, vengono a San Gabriele come classi, come singoli, con le magliette degli esami, preparazione degli esami, con le penne in tasca, con lo zaino, e vengono, ecco, a incontrarsi, a togliere un po' di quella paura per affrontare, prepararsi bene agli esami e per invocare San Gabriele. Una manifestazione unica, perché non vanno su campi di sci, o non vanno, diciamo, una giornata, diciamo, di ludica, ma è una giornata anche di riflessione. Invitiamo questi giovani a riflettere, a pensare, a pregare. Li invitiamo quindi a incontrarsi con San Gabriele, per dire, un giovane come loro. Ecco, li invitiamo in pratica a vivere bene questa giornata e questi giorni che mancano agli esami, perché non è l'esame scritto che è di per sé importante, ma la vita stessa è un esame che bisogna affrontare ogni giorno.
Grazie al padre Natale Panetta, rettore del santuario di San Gabriele della Dolorata a Isola del Gran Sasso in provincia di Teramo. Grazie padre.
Grazie a lei, grazie, arrivederci.
Noi accompagniamo, seguiamo Gesù, ma soprattutto sappiamo che Lui ci accompagna e ci carica sulle spalle. Qui sta la nostra gioia, la speranza che dobbiamo portare in questo mondo. E per favore, non lasciatevi rubare la speranza. Non lasciate rubare la speranza, quella che ci dà Gesù.
Dedichiamo ora parte del nostro spazio insieme all'arte, come spesso facciamo nei nostri incontri. In particolare oggi cerchiamo di capire come l'arte attraverso i secoli ha rappresentato la carità, questo concetto così fondamentale per la nostra fede. Lo facciamo insieme al nostro ospite, Monsignor Andrea Lonardo, direttore dell'Ufficio Catechistico del Vicariato di Roma e appassionato di arte.
La carità viene raffigurata tradizionalmente come una donna carica di figli, perché la carità non viene solo incontro a chi è in difficoltà, ma proprio genera la vita, ama la vita così com'è, no? Lo troviamo per esempio in Raffaello, la famiglia Baglioni di Perugia fece fare una pala, la famosa pala Baglioni, in cui c'è la deposizione di Cristo morto, perché era morto il figlio grifonetto di questa donna in un incidente di guerra diplomatico fra famiglie, insomma, era stato ucciso. E allora Atalanta Baglioni commissionò questa pala. Nella predella c'è questa donna che ha 5 bambini che le salgono addosso, la abbracciano, vogliono essere accarezzati da lei, e a fianco ci sono 2 angeli, uno che ha un cesto di uva che rovescia, come dire, la carità dà tutto il cibo, tutte le cose più buone, e l'altro tiene un fuoco, cioè la carità è un fuoco acceso che riscalda la vita, riscalda tutto quanto, no? E questo ci aiuta a illuminare il Vangelo, che appunto parla di questo Dio che fa sorgere il suo sole su tutte quante le persone. E ritroviamo questa cosa anche molto precedentemente in Giotto, ma lo troviamo in tanti autori, nella Cappella di Scrovegni, dove lì la carità ha un cesto di fiori di frutta che invece viene rovesciato e offre il cuore a Cristo, cioè la carità nasce da questo cuore riscaldato, pieno di calore, pieno di amore, che viene offerto a Cristo stesso. Ed è interessante che Giotto faccia anche il suo contrario, l'invidia, li si trova uno di fronte all'altro, l'invidia che è il contrario della carità, è una donna che è rapace, ha una mano proprio con le unghie che vuole tenere le cose per sé, ha un sacchetto pieno di soldi, come a dire le cose sono mie, guai che me le tocca, e ha un serpente che le esce dalla bocca e le fora gli occhi. Infatti invidia vuol dire non vedere, cioè non riuscire a vedere il bene, si dice per esempio vedere di malocchio, cioè quando io guardo le cose non con carità ma le guardo con cattiveria, no? E quindi la persona che dice il male è come se si divorasse i suoi stessi occhi, e questa donna ha anche due orecchie rapaci, vuole sentire tutti i pettegolezzi per rivolgergli, e quindi Giotto mostra la carità e il suo contrario, e Gesù ci dice di essere dalla parte della carità e di non scegliere la parte appunto dell'invidia, del rifiuto della carità.
L'invidia dunque è il contrario della carità, la fede e la speranza invece sono sorelle della carità. L'arte come le ha rappresentate?
Le raffigura sempre insieme, perché appunto perché ci sia la carità serve la fede, che ci fa capire la bellezza del mondo, la bellezza di Dio, e la fede è rappresentata in maniera straordinaria come una donna che ha in mano da un lato la croce e dall'altra il calice. La croce perché Cristo è veramente morto per noi, noi abbiamo ricevuto la carità, nella fede noi crediamo che Cristo ci ha amato 2000 anni fa nascendo e morendo per noi, e nell'altra mano c'è il calice perché quel Cristo non solo è morto 2000 anni fa ma è presente in ogni Eucaristia, quell'amore ci sta amando oggi quando noi riceviamo i sacramenti, è veramente presente, non basta amare una donna che sta lontano 1000 chilometri in America e non lo si può mai vedere, deve essere presente vicino a noi. Cristo non solo ci ha amato ma è presente, costantemente vicino. E poi c'è la speranza rappresentata come una donna che prega e guarda lontano, va oltre il presente, va oltre l'immediato. Per avere carità bisogna fidarsi dell'altro, bisogna guardare con speranza alla vita, bisogna attendere il domani che Dio darà. Uno che non spera non riesce ad amare, si chiude in se stesso. E queste tre donne sono sempre rappresentate insieme a dire la fede, la speranza e la carità.
L'amore prima del mondo. Papa Francesco scrive ai bambini. Questo è il titolo del volume in libreria da giovedì scorso, 25 febbraio, un volume nel quale per la prima volta Papa Francesco inaugura una sorta di dialogo diretto in forma di libro con i bambini di tutto il mondo. Proprio come un papà, Papa Francesco accoglie le loro domande, confidando ai più piccoli la sua riflessione sulla vita e sulla fede, con parole semplici e intime. Il volume raccoglie 31 lettere, lettere arricchite anche dai disegni, e di questi bambini che dai 5 continenti scrivono al Papa per porre le proprie domande. E oggi vi propongo la risposta di Papa Francesco ad alcune di queste lettere. Ad esempio, una bimba filippina di 10 anni, Alexandra, scrive a Papa Francesco: «Caro Papa Francesco, spero che tu legga la mia lettera. Volevo vederti da quando ho sentito di te. Papa Francesco, sai perché alcuni genitori litigano fra di loro? Con affetto, Alexandra». Ascoltiamo la risposta di Papa Francesco contenuta nel volume «L'amore prima del mondo». La legge per noi Alessandro De Carolis.
«Caro Cara Alexandra, tutti noi litighiamo. Siamo tutti umani. Anch'io ho litigato. La vita insieme ha sempre problemi. Non devi stupirti di questo, è normale. A me piace una cosa, all'altro un'altra. A volte ci si trova d'accordo e a volte no. Pure tu, ne sono sicuro, litighi ogni tanto con i tuoi compagni. Ma poi la vita prosegue, si va avanti, le difficoltà si superano. È normale che la gente discuta, e così anche i genitori discutono. Ma c'è una ricetta magica per risolvere le discussioni, sai? Che i genitori mai finiscano la giornata senza fare la pace. Se uno si porta dentro questo malessere nella notte, si crea una freddezza che poi al mattino è difficile da superare. Mai terminare la giornata senza fare la pace. Nel tuo disegno ci siamo tu e io, e sorridiamo, e c'è un arcobaleno che viene fuori dalle nuvole, spunta il sole. Ecco la pace. Se vuoi aiutare i tuoi genitori, io ti consiglio soprattutto di non parlare mai male di tuo papà a tua mamma e di tua mamma a tuo papà. Stai vicina a tua mamma e a tuo papà e parla bene di loro. Questo farà bene a tutti. Francesco.
Un'altra letterina, questa volta di Ryan, un bimbo di 7 anni che dagli Stati Uniti d'America scrive: «Caro Papa Francesco, come può sentirci Dio? Dio ti benedica. Con affetto, Ryan».
Dio ci ascolta, sai, Ryan. Sì, ci ascolta, ma non con le orecchie. Per questo Dio ci ascolta anche se non diciamo parole con la bocca. Lui ascolta il cuore. Lo ha detto anche Gesù. Quando preghiamo non dobbiamo dire molte cose, non dobbiamo fare lunghi discorsi a Dio, non servono. Quel che dobbiamo fare però è aprire bene il nostro cuore a Lui. Dobbiamo aprire il nostro cuore così com'è. Allora Lui può ascoltare che cosa abbiamo nel cuore. Lui ci ascolta così. E Gesù, essendo Dio, è vicino a ogni persona e ascolta tutti. È Dio e può farlo. Francesco.
Perché non so più fare o e fare tutto come mi piglia, perché i bambini non hanno pelle sulla pancia.
Joachim, un bimbo peruviano di 9 anni, scrive a Papa Francesco: «Caro Papa Francesco, perché non ci sono più i miracoli?»
Caro Joachim, ma chi te l'ha detto questo? Non è vero. I miracoli ci sono anche adesso. Tutti i giorni ci sono i miracoli, e ce ne sono tanti. Il miracolo della gente che soffre e non perde la fede, per esempio. Tanta gente soffre e rimane fedele alla promessa di Gesù. Questo è un miracolo, un grande miracolo. Penso anche ai nostri martiri in Medio Oriente, che si lasciano uccidere per non rinnegare Gesù. Questo è un altro grande miracolo. E poi, sì, ci sono anche guarigioni, ma soprattutto ci sono i miracoli di tutti i giorni, i miracoli della vita, delle opere buone che cambiano il cuore della gente. Tu li puoi riconoscere, sai? Anch'io ne ho sperimentati tanti. No, non sono i miracoli spettacolari, io non ho mai visto risuscitare un morto, no. Ma ho visto tanti miracoli quotidiani nella mia vita. Tanti. Francesco.
Per oggi ci fermiamo qui, non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21, in replica domani alle 7 del mattino e poi ancora alle 21 con una nuova puntata della serie che Don Fabio Rosini sta dedicando in questo tempo di Quaresima all'inno alla carità di San Paolo, l'amore senza fine. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.